Guardi, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
Come si chiama il locale?
Si chiama...
Country Bunker Medicine Show.
Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.
At a hotel bar for out-of-towners and businessmen. He struts and sings to his drum machine, but it won't make it big at the Holiday Inn. But she thinks that he looks like Elvis when he runs his fingers through that jet black hair. Sometimes she forgets an order 'cause she's so struck by him that she stops and they got a love bigger than the Beatles, wild and free like a rolling stone. They got a love takes them higher than the eagles. Ain't life such a sweet, sweet song? Na 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 na, na 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 na, na na, yeah yeah yeah.
She pours some drinks, loads up the sink.
Capelli neri, uno aveva una cartella nera.
Sì, sono andati di là.
No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
Loro sono della polizia?
No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
Vai.
Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana su Radio Icaro in blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Il 25 giugno 1967 i Beatles cantarono All You Need Is Love in mondovisione a 400 milioni di persone. Fu la prima diretta televisiva globale della storia. La trasmissione raggiunse 26 paesi diversi contemporaneamente. Un momento fondamentale nella storia della cultura pop ed è il motivo per cui ogni anno, il 25 di giugno, si celebra il Global Beatles Day. Per questo abbiamo aperto con Bigger Than the Beatles di Joe Diffie, per questo ascolteremo quest'oggi canzoni del catalogo dei Beatles, cantati sia dai Beatles sia da tutti coloro che hanno negli anni reso omaggio a questa formazione di Liverpool. Facilmente potremmo raccontare gli anni 60 tra la nascita e la fine dei Beatles e tutto lì dentro. Occorrerebbe spiegare come in quei quattro ragazzi di Liverpool che cantavano canzoni che oggi potrebbero apparire leggere e semplicine si sono specchiati milioni se non tutti i ragazzi del mondo. Quello dei Beatles a mio avviso è un fenomeno irripetibile, c'è stato un concorso di circostanze, il momento storico favorevole, il confluire di tutta una serie di fattori. Comunque, tutto ciò li rende il più importante gruppo nella storia della musica pop. In Italia furono accolti con un misto tra disprezzo e lontananza che ha messo a nudo una classe intellettuale bloccata verso il passato. Per Pasolini e Strehler i Beatles erano incomprensibili. sensibili, privi di fascino, e il loro enorme successo si rivelava un mistero. C'era chi li paragonava a Peppino di Capri, tant'è che il concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano nel 1965 lo aprì proprio Peppino di Capri, che aveva il fonte del suo carattere più grande di quello dei Beatles. Antonioni, nello stesso periodo, in Blow Up, nella scena del concerto degli Yardbirds, immobilizza i ragazzi come degli zombie senza vita, dando un giudizio molto conservatore e carico di disprezzo su tutta una generazione che avrebbe cambiato il mondo, o almeno avrebbe tentato di farlo. In parte devo dire che c'è anche riuscita. Il mondo giovanile ha quindi usato i Beatles per cambiare le regole del gioco. E quindi in una generazione che rifiutava l'identificazione con i padri, che avevano scatenato due guerre mondiali e che si erano adagiati sul benessere, i Beatles arrivarono a proporre un'immagine di fuga, un modello che fu abbracciato davvero da tutti quanti i ragazzi dell'epoca. Dopo di loro l'industria musicale non è più quella di prima, moltiplica i fatturati e rende necessarie anche delle macchine portatili per restare sempre in contatto con la musica. E tutti i giovani del mondo hanno scoperto la musica come il loro destino.
Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeps in like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run.
Sutcliffe ed è finito il quinto Beatle. Era compagno di accademia di John Lennon ed era prima di tutto un pittore. Lennon e McCartney lo convinsero a investire i soldi guadagnati dalla vendita di un suo quadro nell'acquisto di un basso elettrico per poter suonare con loro, ma non avendo per la musica la stessa predisposizione che dimostrava per la pittura, aveva grandi difficoltà nel padroneggiare lo strumento. Nonostante queste difficoltà, decise comunque di lasciare da parte la pittura e con gli altri quattro, Lennon, McCartney, Harrison e Pete Best, partecipò nel 1960 alla prima trasferta ad Amburgo, dove hanno suonato per 92 sere consecutive, 7 ore a notte nei giorni feriali e 8 nei fine settimana, con una pausa di 15 minuti ogni ora al Top Ten Club di Amburgo. Conobbero lì Astrid Kirchner, che scattò loro una serie di foto in bianco e nero e iniziò una relazione sentimentale con lo stesso Stu, portandoli tutti a vestire con giubbotti di pelle, stivaletti a punta, e studiò per tutti una nuova pettinatura con la frangia a coprire la fronte. Stu non aveva mai scelto di dedicarsi alla musica e alla fine decise di abbandonare il gruppo nel giugno del 1961. Viene appunto ricordato come il quinto beat. La sua foto appare sulla copertina di Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band del 1967. Il 10 aprile del 1962 Stu morì all'età di 21 anni per un'emorragia cerebrale. Tre giorni dopo la sua morte, i Beatles tornarono ad Amburgo, ingaggiati per altre 6 settimane dal nuovo locale Star Club. Astrid Kirchner li andò a prendere all'aeroporto e comunicò loro la notizia della morte di Stu. Da quel giorno in poi, Paul McCartney prese il posto di Stewart al basso. La storia del nome dei Beatles iniziò nel marzo del 1957. Dopo aver acquistato una chitarra, John Lennon formò un gruppo e per una settimana si fecero chiamare Black Jacks. Il nome fu subito cambiato in Quarrymen dal nome della loro scuola, la Quarry Bank. Del gruppo faceva parte il batterista Colin Lenton e il suo unico merito artistico era semplicemente quello di possedere una batteria. Entro la fine di ottobre del 1959 il gruppo fu ridotto a John, Paul e George e per delle audizioni per il programma televisivo Discoveries scelsero il nome di Johnny and the Moondogs. Intorno al maggio 1960 il gruppo era conosciuto come Silver Beatles, prima di scegliere semplicemente Beatles intorno al 16 agosto del 1960. Il nome proposto da Stu Sutcliffe era ispirato al film Il Selvaggio, dove una gang di motociclisti si faceva chiamare Beatles. Stu suggerì quindi a John di sceglierlo come nuovo nome per il gruppo. Lennon era ossessionato da Buddy Holly, The Crickets era il nome della band che lo accompagnava. Paul e John erano da sempre alla ricerca di un nome che avesse un doppio significato. Crickets in Texas sono i grilli, ma in Inghilterra è uno sport di squadra, e Beatles è un insetto, e John disse che avrebbero scritto Beatles sostituendo una E con una A, dato che erano un gruppo beat.
Looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're like the flame. Your lips are moving, I cannot hear. Is soothing, but the words aren't clear. You don't sound different, I've learned the game. I'm looking through you, you're not the same. Why, tell me why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing overnight. Thinking of me the same old way. You were above me, but not today. The only difference is you're down there. I'm looking through you, and you're nowhere. Yeah, why, tell me why did you not treat me right? Yeah, love has a nasty habit of soon peering overnight. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. Baby, you changed. I look through you. Yeah, I look through you.
Il batterista originale dei Beatles era Peter Best. Alla fine degli anni 50, sua madre aprì un coffee club nella cantina della loro casa e il locale divenne punto di riferimento per le esibizioni di band locali, proprio come i Quarrymen. Nel 1960, dopo la dipartita di Colin Anton, i Silver Beatles erano senza batterista. Il suo sostituto Tommy Moore prese la decisione di tornare al suo lavoro come carrellista presso una fabbrica di bottiglie. Fu sostituito da Norman Chapman, che dopo appena 3 concerti fu chiamato a svolgere il servizio militare. Dopo essere rimasti senza batterista e anche senza concerti per alcune settimane, Paul assunse Pete Best il 12 agosto, il giorno prima di andare ad Amburgo per una serie di date in diversi club.
Here I stand, head in hand, turning my face to the wall. If she's gone, I can't go on with no love at all. Like I can hear them saying,
got to hide your love away. You've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say.
Giorno di Capodanno del 1962 si diressero a Londra per un'audizione per la Decca Records. Registrarono Crying, Waiting, Hopping, ma non gli venne firmato nessun contratto discografico quel giorno. Incontrarono però George Martin agli Abbey Road Studios. John e Paul hanno entrambi affermato che l'unico motivo per cui Pete Best aveva ottenuto il posto era che possedeva una batteria ed era sempre disponibile. Un giorno non poté fare un concerto e i Beatles chiesero a Ringo di sostituirlo, ma era ancora all'epoca impegnato con Roy Storm e gli Hurricanes. Alle loro prime session con George Martin, i Beatles chiesero a Ringo di sostituire ufficialmente Pete. Lui accettò. Durante la registrazione di Love Me Do, George Martin pensò che fosse un altro Pete Best e assunse un turnista al suo posto. E Ringo, nel singolo Love Me Do, suona solo il tamburello. Love Me Do divenne il loro primo successo, raggiungendo il primo posto in classifica nel 1963. Febbraio del 1961 i Beatles tennero il loro primo concerto al Cavern Club di Liverpool. Il loro compenso fu di 6 pounds e complessivamente fecero un totale di 292 apparizioni al Cavern in tutta la loro carriera.
Mm-hmm. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Durante la pausa pranzo del 9 novembre del 1961, Brian Epstein, 27enne, proprietario di un negozio di musica, attraverso un vicolo scese i 18 gradini di pietra fino a un locale chiamato The Cavern. Aveva prestato poca attenzione fino a quel momento alla nascente scena beat, fino a quando un cliente non era entrato nel suo negozio chiedendo il singolo My Bonnie di una band chiamata Beatles. Pochi giorni dopo un gruppo di ragazze gli aveva fatto la stessa richiesta. Epstein era perplesso e non esisteva un disco del genere disponibile presso nessuna etichetta britannica. Dopo qualche ricerca aveva scoperto che il disco era stato pubblicato in Germania, la band non era menzionata da nessuna parte sul disco, ma era disponibile come prodotto di importazione. Era rimasto sorpreso nello scoprire che il gruppo in questione era di Liverpool e, guarda caso, stava suonando in un locale proprio lì vicino. Quando Epstein e il suo assistente arrivarono al Cavern, erano i più anziani e sicuramente gli unici con la giacca e la cravatta. Durante una pausa fece capolino nella piccola stanza accanto al palco, si presentò e fece i complimenti alla band. Harrison lo guardò e gli disse: «Cosa la porta qui, signor Epstein?» Chiamò allora tutti i suoi compagni, che erano felici che Epstein avesse apprezzato la loro musica, e lo riconobbero perché era il negozio di dischi dove amavano passare tutto il loro tempo tra un concerto e l'altro. Epstein invitò i membri della band nel suo negozio per una chiacchierata il 3 dicembre. Quando i Beatles arrivarono, queste furono le sue parole: «Semplicemente vi serve un manager. Volete che lo faccia io?» Lennon, autoproclamato leader della band su due piedi, fu il primo a parlare, dicendogli: «Allora, Brian, facci da manager. Dov'è il contratto? Lo firmo io.»
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, I need somebody. Please, please help me. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone and I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind and I've opened up the door.
Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around.
Won't you help me get
appreciate you being around.
Won't you
help me get my feet back on the ground?
Won't you please, please help me, help me, help me.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind, I opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round.
Won't
help me get my feet back on the ground.
Won't you please, please help me.
Judy Fee, Tony Trisca, Joe Cocker, Steve Earle, Waylon Jennings, Johnny Cash e Dolly Parton hanno reso omaggio in questo Beatles Global Day. Tutti gli anni, il 25 di giugno, si festeggia una ricorrenza importante per il mondo della musica, anche per il nostro Country Bunker, che termina qui. Se volete, mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina Country Bunker. Bunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata, come hanno fatto gli Stati Uniti a conoscere i Beatles. Semplicemente il 17 dicembre 1963, un disc jockey della WWDC di Washington DC fu il primo a trasmettere un disco dei Beatles sulle onde radio americane. Il nome del disc jockey era James Carroll e suonò I Want You Hold Your Hand, che aveva ottenuto dalla sua ragazza che faceva l'hostess, che aveva portato il disco dal Regno Unito.
I want
gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo. Tagliamo la corda, che è meglio.